Sì, anche questo cantautore dice: qualunque cosa possa avvenire, tribolazione o altro, lui vuole confidare nel Signore e riporre la sua fiducia in Lui. E anche noi vogliamo riporre la nostra fiducia in Lui, perché sappiamo che Lui può condurre e guidare tutto in modo meraviglioso, e sa come guidare. E non solo questo, nel tempo in cui siamo qui sulla terra vogliamo rimanere fermi, come è scritto in Isaia 61 dal versetto 10: io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché Egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza, mi ha avvolto nel mantello della giustizia, come uno sposo che si adorna di un diadema, come una sposa che si adorna dei suoi gioielli. Sì, come la terra produce la sua vegetazione, e come un giardino fa germogliare le sue semenze, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutte le nazioni. Fino a qui questa meravigliosa e stupenda parola di Dio. E voglio dire o chiedere: fa il Signore quello che qui ci viene detto nel versetto 11, non fa Lui germogliare la sua giustizia fra le nazioni? Fratelli e sorelle, vediamo che Dio fa tutto quello che ha promesso di fare, lo mantiene certamente. Noi come credenti possiamo osservare quello che Lui fa e possiamo vedere che tutte le parole delle promesse, o che sia nell'Antico o nel Nuovo Testamento, trovano il loro adempimento nei giorni in cui, per cui sono state pronunciate. Vediamo soprattutto nei nostri giorni che tante cose vanno a compimento, ma solo, voglio dire, solo li possono vedere quelli a cui il Signore ha aperto gli occhi. Noi non vogliamo innalzarci o vantarci, ma noi come figli di Dio possiamo solo lodare e dire e lodare la grazia di Dio, e diciamo che Lui ci ha unto gli occhi, ci ha aperto le nostre orecchie, ha aperto la nostra mente affinché possiamo ricevere e possiamo gioire. Come qui è scritto: io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio. Non è qualcosa di meraviglioso, fratelli e sorelle? Non ci resta altro e non vogliamo altro. Non, noi possiamo rallegrarci per tutto ciò che il Signore ci ha dato. Quando un bambino riceve qualcosa, di nuovo è felice di averlo ricevuto, ma il Signore ci ha dato anche qualcosa di nuovo. Oh, come non dovremmo esserne felici! Ci ha rivelato ciò che era rimasto nascosto a molti nel corso dei secoli, ma Lui ci ha predestinati affinché poteva rivelare la sua gloria e portare alla luce le cose nascoste. Oh, al Signore sia la gloria. Io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio, poiché egli mi ha rivestito delle vesti della salvezza. L'ha fatto? Sì, l'ha fatto, ci ha rivestiti di abiti di salvezza. Non è meraviglioso? Non possiamo ringraziare il Signore per questa meravigliosa veste che ci ha dato. Oh, l'ho già detto, quando un bambino riceve qualcosa è felice di aver ricevuto qualcosa di nuovo. Come potremmo noi non rallegrarci? Come non ringraziarlo? E come non possiamo adorarlo? Dobbiamo farlo. Per questo vogliamo alzarci e adorare insieme. Padre Celeste, ti ringrazio dal profondo del mio cuore in quest'ora di pomeriggio. Ti ringrazio, Signore, che ci hai dato una veste di salvezza. Signore, vogliamo rallegrarci con te, vogliamo lodarti a voce alta, lodare il tuo nome meraviglioso e santo, perché il tuo nome è al di sopra di ogni nome, e in questo nome è tutta la salvezza. Signore, se consideriamo ciò che hai fatto a noi, ancora fai. Signore, anche questa mattina ci hai parlato in modo meraviglioso. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Alleluia. Signore, cosa possiamo dirti? Aiutaci anche in questo pomeriggio, Signore. Benedici il mio fratello qui e benedici anche noi che ascolteremo. La tua parola, oh Signore, amiamo la tua parola che ascoltiamo. Gloria al tuo nome, Signore, a te solo sia la lode, la gloria e l'adorazione. Nel nome di Gesù, amen. Ci sediamo. Prego, fratello Frank. Lode e ringraziamento al Signore. Non mi aspettavo di dover venire così rapidamente. Sapete com'è un giorno di lavoro, non è così difficile, pesante come una predica. Se si legge da un manoscritto finito, allora può ancora funzionare bene. Ma se siete consapevoli della vostra responsabilità davanti a Dio e sapete che per ogni predica ne dovrete rendere conto in quel giorno, allora si vede in modo diverso. A volte la gente non si rende conto in quale tensione si trovano coloro che hanno preso responsabilità davanti a Dio. Quindi non chiedo che avrete con pietà, compassione, ma comprensione. Non è facile proclamare la parola del Signore in questi tempi. Può essere facile di tenere una predica su qualche argomento e parlarne, ma la parola rivelata di Dio, di trasmetterla così in modo come il Signore l'ha pronunciata, questo comporta una grande responsabilità. L'ho scritto a un fratello di recente e l'ho raccontato ad altri. Molte cose hanno avuto un inizio e avranno una fine, ma l'amore di Dio non finisce mai. Non ha inizio e nemmeno fine. E se posso fare questa osservazione, sì, viene detto che Dio è benevolo, che è misericordioso, ma non viene scritto in nessuna parte che il Signore è grazia o misericordia, ma è scritto Dio è amore. E chi rimane in Dio rimane nell'amore perché ha ricevuto la grazia e la misericordia di Dio. E quando il fratello Rus ha messo in risalto l'idea, il pensiero che Dio ha dato molte cose nuove per grazia, mi è venuto in mente il versetto della scrittura dove Dio dice che vuole darci un nuovo cuore, un nuovo spirito. A cosa ci serve di avere tutto nuovo se non abbiamo un nuovo cuore, un nuovo spirito, una vita nuova? Se non l'abbiamo ricevuto da Dio, allora riempiamo i vecchi abiti con pezzi nuovi e saremo ben decorati. Ma come abbiamo sentito, Dio ci ha dato abiti di salvezza. La Bibbia ci insegna la piena salvezza, così canta, viene detto in un cantico, essere redenti per metà non fa bene, non è sufficiente per l'anima. La nostra Bibbia insegna la pienezza della salvezza. Questo è ciò che Dio promette e sappiamo che Dio mantiene sempre le sue promesse. Cari, non vogliamo a nessun modo prendere responsabilità di persone a cui abbiamo predicato e che non sono state salvate. Vogliamo proclamare la parola in modo tale che tutti coloro che siedono sotto il suono della proclamazione abbiano la reale opportunità e possibilità di sperimentare Dio e che rivedremo queste persone nell'eternità. Non mi interessa parlare a migliaia di persone sulla terra e non trovarne 10 lì. Preferisco parlare a 100 e rivedere tutte le 100 persone davanti al trono di Dio, e questo è ciò che cerchiamo di fare. E così vogliamo semplicemente che Dio ci benedica, che sia con noi. Potete credermi, vengo qui proprio come voi e dico: mio Dio, cosa posso dire? Quale parola devo leggere? Che cosa hai da dirci? Non vengo qui con un programma, ma ancora una volta il mio sguardo si è posato sulla parola del profeta Isaia 61. Lì è scritto nel versetto 6: ma voi sarete chiamati sacerdote del Signore, la gente vi chiamerà ministri del nostro Dio. Già nel Vecchio Testamento Dio ha dato la promessa, e poi è scritto nel versetto 10: io mi rallegrerò grandemente nel Signore, l'anima mia esulterà nel mio Dio. Ricordatevi della lode di Maria quando l'angelo Gabriele venne da lei e le disse: hai trovato grazia davanti a Dio, benedetta te che hai creduto. E lei dice: l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Che cos'era? Aveva la promessa, l'aveva sentita, l'ha creduto, e in lei c'era un eco che l'ha espresso nell'adorazione. E lo stesso è per tutti coloro che in questo tempo ascoltano la parola di Dio. Oh, beata te che hai creduto, a te sia avvenga come è stato annunziato. E allora per lei non era più difficile per lei di portare questa lode nelle sue labbra, e lo stesso può essere con noi. Ora il fratello Russo ha anche citato una scrittura che ho appena letto qui, l'ha citato senza averla letta, Efesini capitolo 1 dal versetto 17. Affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva fra i santi, e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Ebbene, prima di tutto questo pensiero che Cristo vuole illuminarci gli occhi del cuore in modo che possiamo riconoscere di cosa si tratta nel regno di Dio in questo tempo. E leggiamo da Efesi 3, capitolo 3, versetto 4. Qui è scritto: leggendo potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Ci sono stati tempi in cui Dio ha tenuto nascoste queste cose finché non è arrivato il tempo per il compimento di ciò che Lui aveva promesso. Il modo in cui Lui parlava è avvenuto attraverso i profeti. Nel Nuovo Testamento ha avuto apostoli ai quali poteva mostrare che le cose che erano state profetizzate attraverso i profeti si erano adempiute, e così gli apostoli nel Nuovo Testamento hanno posto sul candelabro l'adempimento della parola profetica dell'Antico Testamento continuamente, e anche il nostro Signore Gesù è l'esempio migliore quando Lui lesse in Luca 24, parlò di questo versetto. Lasciatemelo leggere, Luca 24, versetto 44. Poi disse loro: queste sono le cose che vi dicevo quando era ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture. Il nostro Signore ha mostrato che tutto si doveva compiere, tutto quello che Dio aveva detto attraverso i profeti nei salmi, quello che era scritto nei libri di Mosè. Quindi ciò che era scritto nell'intero Antico Testamento, questo si realizza nel periodo del Nuovo Testamento, e vi voglio mostrare il meraviglioso accordo degli uomini di Dio dalle scritture, e riconosceremo che non è stato un Paolo a concordare e a concordarsi con Pietro, ma che è stato lo Spirito Santo a parlare attraverso entrambi. E tutto si trova in completo accordo divino. Nel regno di Dio le cose non sono armonizzate e dopo, ma sono già perfette, giuste dall'inizio. Noi dobbiamo metterci in armonia e dobbiamo allenarci a questo. Leggiamo in Efesini capitolo 3, versetto 9. e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. State attenti a questa parola, al mistero che è stato fin dalle più remote età. All'inizio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Ciò che era nascosto da Dio da tempi antichi, e questo mistero potente doveva essere reso noto. Leggiamo dagli Atti degli Apostoli, il capitolo 3, e vedremo troveremo esattamente la stessa parola iniziale. Apostoli, Atti 3, 21, in riferimento a Gesù, il nostro Signore, è detto che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Dio aveva i suoi servi e i suoi profeti. Ha fatto conoscere il suo consiglio dall'inizio al suo popolo e ha parlato attraverso i suoi profeti. E ancora è scritto in Amo 3:7, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti. E quando leggiamo gli ultimi due versetti dell'Antico Testamento, la maggior parte leggono solo questo versetto che si riferisce al profeta che doveva venire. Ma nel versetto 4-5 è scritto: ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. In collegamento col mandato di questo profeta è stata portata la legge di Mosè. Ci sono persone che inciampano che il profeta di Dio abbia preso così tanti passaggi dall'Antico Testamento. Se non l'avesse fatto, non sarebbe stato affatto un profeta. Un profeta deve tornare alla parola profetica. Questo è il suo compito, questo è il suo servizio, questo è il suo ministero, e noi dobbiamo capire tutto questo una volta per sempre. Non possiamo semplicemente dire sì, viviamo nel Nuovo Testamento, lo credo con tutto il cuore, è vero al 100%, ma perché viviamo nel Nuovo Testamento? Perché abbiamo l'Antico Testamento e vediamo il compimento dell'Antico Testamento nel Nuovo. E queste sono le due grandi ali con cui possiamo volare, cioè l'Antico e il Nuovo Testamento, le promesse e il loro adempimento. Così anche il nostro Signore disse che tutto ciò che era scritto nella legge di Mosè, nei salmi e nei profeti, doveva andare a compimento. Paolo voleva introdurre la Chiesa nel mistero di Dio e lo ha fatto nella misura in cui era istruito per il suo tempo. E dobbiamo tutti ammettere oggi, quando leggiamo prima Timoteo 3:2, Timoteo 4 e molti altri passi dove Paolo parla e dice lo Spirito indica esplicitamente cosa accadrà negli ultimi giorni. Ma non ha vissuto per vedere gli ultimi giorni, ma ha espresso attraverso lo Spirito ciò che sarebbe accaduto negli ultimi giorni. E a volte quando parliamo del fatto che Dio ha usato il fratello Branham in modo speciale e che lo ha usato per operare una parte della storia divina della salvezza, e allora vengono gli scribi e dicono semplicemente il suo nome dovrebbe trovarsi scritto nella Bibbia. Cari, i nostri nomi sono comunque scritti nel libro della vita dell'agnello, ma oggi vi chiedo, c'era scritto il nome di un Pietro, era scritto il nome di Paolo, il nome di Giovanni Battista, era scritto il nome nella Bibbia? No, era soltanto detto un uomo mandato da Dio, era qualcuno che doveva venire a preparare la via al Signore. Il nome che avrebbe avuto non era la cosa decisiva, si trattava del ministero che doveva svolgere, e nel momento quando viene compiuto un servizio divino, il suo nome è entrato nella storia divina della salvezza. È proprio così in questo tempo. In quel tempo non era nemmeno scritto che doveva battezzare. La gente avrebbe potuto venire a lui e dirgli: senti, come ti legittimi? Qual è la tua risposta? Dio aveva dato la risposta. Lui conosceva la sua missione, non fece delle discussioni, andò nel Giordano e Dio gli conduceva la gente che doveva battezzare. E poi dice: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. E disse: l'amico dello sposo sente già il grido di gioia della sposa e dice: questa gioia che è la mia è ora completa. Giovanni ha fatto il passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento, ha fatto il ponte per introdurre, presentare il Messia, il Salvatore. E poi ci sono quelli che in questo tempo dicono: sì, perché il fratello Branham è morto così presto, prima che il Signore Gesù ritorna? Io vi chiedo: perché Giovanni fu decapitato prima che Cristo versasse il suo sangue sulla croce del Golgota, quando il suo compito era compiuto? Gli fu permesso di andare, ha potuto andare perché il suo servizio era finito. E quando alcuni dei suoi discepoli non riuscivano ancora a credere che Cristo fosse il Messia, li mandò da lui e disse loro: chiedetegli se lo è o no. Giovanni ci credeva dal profondo del cuore, vide lo Spirito scendere su Gesù come una colomba, ha testimoniato davanti a Dio e agli uomini, ma i suoi discepoli si sono aggrappati a lui, avevano problemi, difficoltà a seguire Cristo, e allora li ha mandati da lui e hanno avuto la risposta giusta. Cari, lasciatemelo dire oggi, non siamo seguaci di Giovanni o di Paolo o del fratello Branham, siamo seguaci di Gesù Cristo, nostro Signore. Questi uomini di Dio ci hanno mostrato la via di Dio e noi abbiamo riconosciuto Cristo e vogliamo sperimentare la potenza della sua risurrezione nuovamente. In quel tempo c'erano discepoli di Giovanni e poi sono diventati discepoli di Gesù Cristo. In questo tempo le persone trovano un po' difficile a cambiare il loro modo di pensare e ci sono tanti discepoli, ma pochi discepoli di Gesù Cristo. Vogliamo capire questa lezione, accettarla e sapere qual è lo scopo di Dio e cosa ha fatto per grazia. Non seguiamo un fondatore religioso, ma il Signore che ci ha redenti e ordiniamo biblicamente i ministeri che Dio ci ha dato e ci rallegriamo del fatto che Dio non ci ha dimenticati, ma ha posto la sua parola profetica sul lampadaio, brillando come una luce intensa in un luogo buio. Cari, questo fine settimana è stato per me un rafforzamento, una tale benedizione. Ho potuto attingere dalla parola di Dio come raramente prima. Era una parola vivente, efficace, potente, che ci è stata mandata. E coloro che non sentono che Dio ci sta parlando ha bisogno di essere rinnovato nel suo cuore, ha bisogno di sperimentare Dio. Cari, la parola del Signore non è rivolta alle sedie su cui siamo seduti, ma ai nostri cuori che devono ricevere questo. E voglio dire, l'abbiamo fatto. Forse le cose che ancora devono avvenire si realizzeranno in breve e dobbiamo cogliere ogni opportunità che abbiamo per edificarci ed esortarci a vivenda, a stare insieme come un solo uomo, come un solo cuore, una sola anima. E vedrete che se siamo tutti uniti nelle nostre righe, membro a membro tutti uniti, allora possiamo affrontare il nemico. Ci rendiamo conto molto chiaramente che le persone, credo che il fratello Russo abbia menzionato la parola politica, ma ci sono persone che hanno opinioni diverse, ma quando si tratta del nemico sono di un'unica idea, di un unico pensiero. La scrittura dice in Galati, se qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Con questo non c'è nessun bisogno di perdere tempo o di discutere, ma possiamo andare avanti con il nostro Signore e dobbiamo restare uniti in questi ultimi giorni se vogliamo sopravvivere. Il popolo di Dio ha una sola possibilità di sopravvivenza, sapere che siamo uniti a Dio e marciamo sotto un unico capo, e questo è Gesù Cristo, il nostro Signore. E ognuno deve svolgere il compito che Dio gli ha assegnato nel suo proprio ambito. Uno non deve pestare i piedi dell'altro e non deve fare il lavoro dell'altro. Eppure c'è abbastanza spazio per tutti noi per lavorare insieme nel regno di Dio fino alla venuta del Signore. Ma una cosa vogliamo lasciarci dire, perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. E chi è da Dio ascolta le parole di Dio. E questo è ciò di cui abbiamo bisogno in questo tempo. Le cose che ancora devono avvenire, Dio le compirà a suo tempo. le interpretazioni da parte nostra non avvicinano l'adempimento divino, anzi possono ostacolarlo. Dio realizza il suo piano di salvezza come si è proposto. La nostra fede è saldamente ancorata a questo, una volta per sempre. Non c'è nulla e nessuno che possa separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Nelle cose presenti, nelle cose future, l'amore di Dio è profondamente ancorato nei nostri cuori. E quello che Dio ha fatto lo portiamo come un tesoro prezioso, il tesoro più prezioso che possiamo avere qui sulla terra. La mia preghiera e il mio desiderio è che tutti coloro che ascoltano la parola rivelata in questo tempo si rendano conto che Dio viene loro incontro. Il cielo sarà pieno, non vi preoccupate. Nessuna sedia sarà vuota, ma siete voi adesso, voi siete quelli che sono stati invitati, voi siete quelli che devono venire, voi siete coloro con cui Dio parla adesso e la domanda è quale risposta gli daremo. Altri cercano di essere salvati a modo loro e così di entrare nella gloria. Possiamo farlo solo nel modo in cui Dio ci ha promesso nella sua parola. E siamo pronti a farlo perché non c'è altro modo per noi. C'è una sola via, una sola verità, una sola vita. Lui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, io sono la risurrezione. E così via. Che il Signore, come capo eccelso della Chiesa, attiri a sé tutti i suoi membri e ci benedica con la benedizione di Dio Onnipotente, con la benedizione del Dio Onnipotente che è venuta attraverso la croce alla Chiesa. Cristo ha dovuto portare la croce e morire perché noi potessimo vivere ed essere benedetti. Lui è stato colpito dalla maledizione, i nostri peccati, le nostre colpe sono state depositate su di Lui perché avessimo pace. Attraverso le sue ferite siamo stati guariti. Cari, oggi nessuno deve rimanere in silenzio. Oggi dovremmo tutte avere una lingua sciolta come Zaccaria quando vide la promessa compersi nella nascita di Giovanni il precursore. Improvvisamente fu in grado di parlare di nuovo perché la promessa era stata compiuta. Le persone che sono presenti quando la parola promessa di Dio si compie, la loro lingua si scioglie e possono lodare e glorificare Dio e offrirgli l'adorazione. E io penso che oggi dovremmo prenderci un po' di tempo per farlo e ringraziare il Signore dal profondo del cuore in una sola voce per qualche minuto insieme e deporre tutto ai suoi piedi, chiedendogli di essere misericordioso con noi e con tutti e che presto tutto può trasformarlo e cambiarlo in noi e attraverso di noi e che Dio possa far valere quello che Lui ha promesso. Questa mattina ho solo indicato che crediamo all'elezione e alla predestinazione, ma non crediamo che il diavolo abbia il diritto o l'autorità di giocare a calcio con i credenti. Non crediamo che il nemico abbia il diritto di mettere la mano sull'eredità dei santi. Crediamo che Dio ci abbia destinato a entrare nella battaglia spirituale e ad andare avanti nella fede, nella fiducia nel Signore. E vedrete che Satana è un nemico sconfitto, il Signore si è occupato di lui, personalmente. Lui l'ha vinto, l'ha sconfitto. Adesso la fede attraverso la predica deve venire, e allora la fede diventa la nostra vittoria, che ha già vinto il mondo. Prima Giovanni 5, tutti conoscono questo passo biblico. Questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Perché viene predicato che tutto rimanga come prima, o che Dio ma viene predicato affinché Dio possa operare la fede in noi e che gli affetti vengono, gli affetti del suo spirito, della sua parola e del suo sangue in mezzo a noi. Oggi vogliamo avere fiducia nel Signore in modo come mai prima, e vedrete che più grande la nostra fiducia in Dio, tanto più Egli sarà in grado di compiere quello che Lui ha promesso. Se veniamo timidamente e non con fede, non riceveremo nulla. Ma se crediamo che Egli è un ricompensatore di tutti coloro che lo cercano, come scritto nella lettera agli Ebrei, allora ci ricompenserà oggi in grande misura. Puoi credere questo? Potete credere che Dio ascolta le nostre preghiere? Potete credere che Satana è sconfitto e che siamo davanti a Gesù Cristo come vincitori per grazia? Allora vogliamo onorare insieme il nostro Dio. Alziamoci per questo e voglio dire, oggi veniamo avanti, veniamo qui davanti per pregare insieme, per ringraziarlo, e nessuno deve rimanere indietro. Veniamo avanti con fede e non soltanto chiederemo, imploreremo, ma ringrazieremo Dio che già ha ascoltato. Lo prenderemo in parola e sapremo che farà le cose che ha promesso. Lo sappiamo. Lode e ringraziamento al Signore. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza. Solo tu, il tuo sangue mi lava dai peccati, o agnello di Dio, io vengo, così come sono, così deve essere, non la mia forza, ma solo tu. Il tuo sangue mi lava dai peccati, o agnello di Dio, io vengo. Adesso vogliamo pregare. Non veniamo solo con le nostre richieste e con quello che abbiamo nel cuore, ma con tutta la tua opera, col tuo egregio acquistato con il sangue, con il tuo popolo su tutta la terra. Oh Dio, dai un segnale con il quale tutto il mondo possa riconoscere che sei tu che ci parli, che opere, che rispondi, che confermi la tua parola, la parola dei tuoi servi, e realizzi il consiglio proclamato dai tuoi profeti. Signore, come dice il profeta Abacuc, se la profezia tarda a venire, aspettala, verrà sicuramente, alleluia. Mio Dio, siamo qui perché ci hai parlato e così o siamo parlarti e veniamo davanti al tuo trono di grazia sotto la copertura del sangue dell'agnello e ti ringraziamo per questo fine settimana. Benedici tutti coloro che ascolteranno queste cassette. Oh Dio, quando consideriamo la nostra miseria, la nostra debolezza, la tua grandezza, la tua onnipotenza ci diventano sempre più preziose, alleluia. Lode e onore a te, perché quando siamo deboli tu puoi essere forte, e quando siamo nulla tu puoi essere tutto in tutti e in tutto, alleluia. Lode a te, mio Dio, sento la tua presenza diretta in mezzo a noi in questo momento, alleluia. Tu trasformi le nostre vite, i nostri cuori, i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri comportamenti. Tutte le nostre azioni si trasformano alla tua presenza, alleluia. Lode, onore, gloria e adorazione al tuo nome. Signore, anch'io metto davanti a te il viaggio che mi aspetta. L'India, Ceylon, le Filippine, Singapore, Signore, tutta l'Asia, tutta l'Africa, il continente nordamericano, il continente sudamericano, tutta l'Europa, la Cina, la Russia, il Giappone, tutti i popoli. Mio Dio, tu sei il Dio di ogni carne, abbi pietà, parla e intervieni per la lode e l'onore del tuo nome. Alleluia, lode e onore a te. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Mio Dio.